Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del GR Sestina. In studio Flavio Bianco e Chiara Piotto. Oggi facciamo il punto sul futuro dei 5 Stelle a Milano. Abbiamo i dati del bilancio operativo 2015 della Guardia di Finanza Lombarda e la sentenza sul caso The Family, che riguarda il primogenito di Umberto Bossi.
I pentastellati hanno chiesto 2 giorni per capire cosa fare in vista delle comunali del prossimo giugno, dopo che Patrizia Bedori, votata dal Movimento, si è ritirata dalla corsa a Palazzo Marino. Chiara Baldi ha preparato per noi un breve ritratto della mancata candidata sindaco.
Al Teatro Smeraldo, nel 2009, quando nasceva il Movimento 5 Stelle, Patrizia Bedori c'era. E c'è sempre stata dopo, tanto che ieri, mentre annunciava il ritiro dalla corsa delle comunali milanesi, la 52enne disoccupata ribadiva: «Il Movimento per me è tutta la mia vita». Eppure lei, tanto schiva da risultare quasi aggressiva in ogni intervista, ha cominciato con la pubblicità e le pubbliche relazioni, per diventare poi direttrice commerciale in un'azienda. Ma 4 mesi di campagna elettorale, un po' in sordina per la verità, l'hanno stremata. Troppa la pressione della stampa. Lei, che negli ultimi anni si è occupata di mense scolastiche e disabili, soffre i giornalisti, le cattiverie, dice che non è quello il ruolo che vuole avere nel movimento. Da qui il pianto liberatore di ieri, tra un centinaio di militanti grillini. «Non ho avuto pressioni né da Grillo né da Casaleggio, ma ora voglio tornare a casa, dalla mia famiglia». La vita, in fondo, per Bedori è anche fuori dal movimento.
E abbiamo in linea adesso Paolo Natale, professore di scienze politiche all'Università Statale di Milano. Qual è il futuro di 5 Stelle adesso in città e soprattutto il terzo classificato, il legale siciliano Gianluca Corrado, ha qualche possibilità o torneranno al voto?
Ma questo ovviamente dipende un po' da loro, nel senso che alcuni dicono che la classifica prevede appunto che passi il secondo, che però già si è ritirato e quindi dovrebbero dare la carica al terzo, ma altre ipotesi dicono che forse si tornerebbe al voto online. Il problema del Movimento 5 Stelle è che effettivamente a Milano ha le strade abbastanza chiuse dal duopolio, diciamo così, dei manager di centrodestra e centrosinistra, cioè appunto Sala e quindi di fatto le chance di vittoria del Movimento 5 Stelle a Milano sono abbastanza scarse, in più con un candidato effettivamente anche abbastanza debole dal punto di vista così della capacità di essere abbastanza presente nell'immaginario collettivo del milanese, le chance erano ancora più scarse. E quindi è possibile che in realtà il Movimento 5 Stelle potrebbe essere decisivo nel ballottaggio, perché dipenderà sostanzialmente dal comportamento degli elettori del Movimento 5 Stelle se appoggiare in qualche modo Sala o Parisi nella corsa del ballottaggio.
Quindi in qualche maniera potrebbe influire anche su quello che sarà il futuro della sinistra e nello specifico della sinistra radicale?
Sì, potrebbe esserci, cioè il problema, come si sa, delle elezioni milanesi è che la sinistra radicale non ha molta intenzione di appoggiare Sala e quindi il duello finale tra Parisi e Sala arriverà probabilmente al photo finish, dipenderà molto appunto da quello che farà l'elettorato del Movimento 5 Stelle. Certamente partire da una situazione di consensi un po' più elevata, perché adesso con la candidatura a Bedori il Movimento 5 Stelle era stimato intorno al 10-12%, probabilmente con un personaggio un po' più aggressivo, comunque che riesce in qualche modo a condizionare l'opinione pubblica e avere un tasso di sostegno un pochino più alto, certamente diventerà un fattore decisivo proprio nel ballottaggio tra Sala e Parisi.
Perfetto, la ringraziamo molto, professore.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Lavoro.
La Guardia di Finanza della Lombardia ha presentato oggi il bilancio delle operazioni svolte nel 2015. È andata per noi Chiara Severnini. Chiara, che situazione è emersa dai nuovi dati delle Fiamme Gialle?
I numeri presentati oggi dal generale di divisione Giuseppe Zaffarana raccontano una Lombardia dove l'evasione fiscale non retrocede. La Guardia di Finanza nel 2015 ha sequestrato beni per 113 milioni di euro, che sono quasi il 20% in più rispetto all'anno precedente, e sono 824 gli evasori totali individuati dalle Fiamme Gialle in Lombardia, persone completamente sconosciute al fisco, spesso perché dichiarano all'estero e magari nei paradisi fiscali somme che dovrebbero dichiarare in Italia. Non solo evasione però nelle attività delle Fiamme Gialle, ma anche lotta contro l'appropriazione indebita di fondi pubblici, e sono 607 i funzionari della pubblica amministrazione lombarda segnalati nel 2015 per danni erariali. E poi c'è il contrasto alla criminalità organizzata. Le Fiamme Gialle hanno effettuato sequestri per il valore di 103 milioni di euro, e in Lombardia le infiltrazioni mafiose riguardano soprattutto, stando ai dati della Guardia di Finanza, le province di Milano, Lecco e della Monza Brianza.
Ecco Chiara, un'ultima domanda: che effetto ha avuto Expo l'anno scorso?
Ma in realtà è presto per valutare l'effetto Expo. Il generale Zaffarana ha precisato che all'interno dei dati sugli appalti, ad esempio, non risultano ancora i numeri di Expo, perché i tempi della giustizia faranno sì che l'effetto Expo emergerà nei prossimi anni. Non risultano un effetto Expo neanche per quanto riguarda l'afflusso di merci contraffatte o di stupefacenti a Milano, perché anche se il trend per entrambe le situazioni è in crescita da qualche anno a questa parte, non sembra essere stato influenzato dall'esposizione universale. La linea allo studio.
Bene, grazie Chiara. C'entrano Beatrice Lorenzin e il nuovo centrodestra nella discussione che riguarda la nuova composizione del CDA dell'Istituto dei Tumori di Milano. Ce ne parla Domenico Motisi.
E polemica sulla nomina di Andrea Gentile nel consiglio di amministrazione dell'Istituto dei Tumori di Milano. Una decisione che appare più politica che puramente meritocratica. Vicenda che mette d'accordo addirittura Alessandro Alfieri del PD e Paolo Grimoldi della Lega Nord. Entrambi considerano Andrea Gentile inadatto alla carica di cui è stato ricoperto. Gentile, infatti, oltre a essere un avvocato, è il figlio di Tonino Gentile, sottosegretario allo sviluppo economico del governo Renzi, nonché senatore del nuovo centrodestra, lo stesso partito di Beatrice Lorenzin, il ministro che l'ha nominato. Le polemiche sulle nomine in ambito sanitario della regione Lombardia non sono nuove. A novembre lo stesso presidente Maroni era stato accusato di aver dato incarichi politici importanti nella sanità a Giovanni D'Averio e Giuseppe Rossi, due dei suoi fedelissimi.
È appena arrivato un aggiornamento dell'ultima ora. La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 3 giudici tributari e un imprenditore nell'ambito delle indagini su presunti episodi illeciti relative alle commissioni tributarie. E rimaniamo sempre nell'ambito della cronaca giudiziaria. Oggi la sentenza sul caso The Family, che vede coinvolta la famiglia Bossi. In diretta dal Palazzo di Giustizia di Milano, Cecilia Mussi. Cecilia, che novità ci sono?
Sì, è appena letta la sentenza nell'aula 8 bis e la condanna per il figlio maggiore di Bossi di 1 anno e 8 mesi, addirittura una pena maggiore rispetto a quella richiesta dal PM. E oltre a questa condanna ci saranno anche 1000 euro di sanzione da pagare per il figlio di Bossi più le spese processuali. Il Tribunale di Milano appunto ha letto queste, nel Tribunale di Milano è stata poco fa letta questa sentenza, il figlio di Bossi però non era presente in aula. A farne invece il suo avvocato Francesco Maiello, che al termine della lettura ha dichiarato che questa è stata una condanna semplicemente mediatica, perché il suo cliente, appunto il figlio maggiore di Bossi, come ogni figlio ha solo chiesto soldi al padre, senza però sapere assolutamente da dove questi potessero provenire, e quindi ha tenuto anche a ribadire il fatto che non ci sia mai stato nessun tipo di commissione con gli affari del partito, quindi della Lega fondata proprio dal padre Bossi. Queste appunto le ultime novità, adesso si tratterà di capire se l'avvocato di Bossi vorrà ricorrere in appello, queste sembravano appunto le sue intenzioni subito a caldo, così era la lettura della sentenza. Per ora è tutto, se non avete domande da studio vi restituisco la linea.
Grazie Cecilia.
E passiamo ora alla cronaca di Milano. Dopo un lungo contenzioso, il comune ha acquistato dalla società Porta Tenaglia SRL il triangolo verde tra via Madonnina e via San Carpoforo a Brera. L'azienda voleva costruire lì un palazzo a 4 piani con box auto. Acquistando però lo spazio, il comune ha salvato lo storico albero di Paolonia e un antico fico diventati ormai simbolo del quartiere. La nostra Federica Villa ha chiesto ad abitanti e commercianti della zona il loro parere.
Dopo anni di battaglie il Comitato di Brera ha vinto. Lo storico albero di Via Madonnina, la Paolonia, che ogni primavera incanta tutti i turisti e residenti con i suoi fiori viola, non verrà abbattuto. I residenti, capitanati dalla signora Russo, 85 anni e pensate dal 1974 a capo del Comitato, hanno iniziato anni fa a raccogliere firme e a protestare per salvare la pianta. Era il 2009 quando la società Porta Tenaglia tentò di abbatterla. La signora Russo, però, ce l'ha raccontato proprio poco fa lei stessa, si parò davanti alla Paolonia, pensate, e convinse i giardinieri a non procedere. Da quel momento si sono susseguite varie raccolte firme fra i commercianti della zona, tutti determinati a tenere con loro l'albero, che è uno dei più fotografati di Milano. Tra di loro anche la stilista Laura Beccaria. La sua boutique è proprio di fronte all'albero e le vetrine riflettono le foglie e i rami in un tutt'uno fra negozio e giardino dove appunto c'è la Paolonia. E la stilista l'anno scorso ha addirittura messo a disposizione il suo team di avvocati per salvare quest'albero. Abbiamo parlato con diversi abitanti e commercianti del quartiere, dai gestori del piccolo orto di Brera fino a quelli della Taverna Rosso di Brera, un'istituzione nel quartiere, e tutti dicono di aver firmato per anni petizioni a favore della Paolonia, che qui fiorì velocissima dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Non ne sanno nulla invece i tantissimi studenti che affollano i vicoli del quartiere per raggiungere l'Accademia Artistica di Brera. Adesso la manutenzione della Paolonia, ci hanno spiegato dal comitato, passa al comune che appunto l'ha salvata, ora che è stata definita da Palazzo Marino stesso un monumento della città, un angolo di storia e di natura da salvare. E se non avete domande, da via Madonnina vi restituisco la linea.
No, grazie Federica.
Bene, passiamo adesso alle previsioni meteo che fino a mercoledì continueranno a mostrarsi un po' incerte, specialmente al sud e tra le due isole maggiori. Nei prossimi giorni peggiora il tempo al nord Italia da est verso ovest con delle precipitazioni sparse e possibili nevicate. Nel fine settimana invece torna ad aumentare le temperature a Milano e al nord in vista di un weekend più stabile e soleggiato con punte di 17 gradi.
E per questo GR è tutto, vi auguriamo una buona giornata.